Radio Orizzonti in blu, la radio con tante radio dentro.
Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnese di Psicologia. Un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
Oggi in studio per voi, ma non solo per voi, anche per noi, perché comunque c'è sempre da imparare, nonostante la nostra tenera età. No, abbiamo per il Polo Saronnese di Psicologia la dottoressa Valentina Giurbino, pedagogista clinica, e la dottoressa Silvia Grassi, tutor dell'apprendimento e operatrice Feinstein. L'ho detta giusta, me l'ho scritta 10 volte prima di pronunciarla, ma ce l'ho fatta, per cui sono veramente orgoglioso di me. Si dice così, orgoglioso di me, posso dirlo?
Sì.
Vabbè, comunque loro sono qui per parlare non del mio problema, della mia patologia, che ne ho tante, ma soprattutto per parlare e darci notizie sullo studio e l'efficacia per gli alunni che soffrono di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Benvenute,
grazie.
A voi la parola. Non so se partiremo con la biondola mora, perché io prima di confondere i nomi le definisco in base al colore dei capelli, per cui
parto io. Buongiorno, sono Silvia Grassi, lavoro al Centro Efficacemente del Polo Saronnese di Psicologia, che si occupa proprio di costruire intorno ai ragazzi che si rivolgono a noi dei percorsi scolastici personalizzati per aiutarli a scuola e per aiutarli ad acquisire strategie e metodi di studio più efficaci. In particolare ci occupiamo di ragazzi appunto con i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono dei disturbi di tipo neurologico. Partiamo subito a dire alcune cose riguardo a quello che non sono i DSA. Non è una malattia essere DSA, si tratta di un disturbo proprio di tipo neurologico, ovvero utilizzano aree cerebrali diverse rispetto agli altri studenti. Di solito usano magari un solo emisfero del cervello e fanno fatica ad avere connessioni neuronali tra i due emisferi. Quindi quello che noi andiamo a fare è anche un lavoro di potenziamento attraverso anche quello che sono delle attività fisiche e motorie per mettere in connessione i due emisferi. Facciamo un esempio pratico. A volte noi portiamo i ragazzi in palestra e gli facciamo fare degli esercizi di coordinamento, non so, lanciare la palla contro il muro e intanto battere le mani, e intanto devono ripetere le tabelline. Quindi fare tre cose contemporaneamente. Questo aiuta ad aumentare le connessioni cerebrali.
Ecco, io avrei già grossi disturbi, perché appena lancio la palla, già la palla mi parte, mi va dietro,
esatto.
La mano magari non riesco a incrociarla,
esatto.
E la tabellina 6x1 12, non lo so, me la ricordo più. Vabbè, quel che è.
Quindi ecco, però questo non vuol dire, chi ha i disturbi dell'apprendimento non vuol dire che non sia intelligente, anzi spesso ragazzi con disturbi dell'apprendimento hanno dei quozienti intellettivi alti,
notevoli.
Vedono le cose in modo diverso, per esempio sono molto bravi a trovare connessioni tra i concetti inusuali che le altre persone non vedono, quindi sono molto più creativi, hanno un pensiero divergente. Fanno fatica però per esempio a distinguere a volte la destra e la sinistra, hanno un po' di difficoltà motoria, quindi di coordinamento motorio. Poi all'interno dei DSA ci sono tante categorie, si parla di dislessia, si parla di discalculia e disgrafia. Sono tutte disturbi legati a una specifica area, quindi quella che è la dislessia è l'area della lettura. E anche magari della scrittura, quindi fanno fatica a passare dal segno alla parola e dalla parola al segno, quindi la decodifica di una parola in un segno. Ci sono dei campanelli d'allarme anche precoci che si possono trovare nei bambini anche piccoli, si possono fare degli screening specifici, ma anche i genitori possono partecipare magari a dei corsi per capire se il proprio bambino potrebbe avere qualche magari difficoltà.
Ecco, faccio una domanda da curioso.
Sì.
Il dottoressa ci stava dicendo appunto che sono delle patologie, non è una malattia comunque.
No, non è una malattia, no? È un disturbo.
Ma però i campanelli d'allarme li si possono riscontrare anche in età molto piccola, per cui
sì.
Cioè, il bimbo che viene introdotto nelle scuole materne, no?
Sì.
Per cui ha queste maestre, perché sono insegnanti, che insegnano loro a fare il disegnino, a fare il giochino, a fare questo, per cui possono essere già loro delle verificatrici di problemi di DSA?
Assolutamente sì, adesso
e
nella
vengono,
scuola…
Perché la mia domanda era questa,
sì.
Vengono poi istruite per poter operare poi e segnalare quello che faciliterebbe poi la vita di queste persone, questi
allora,
ragazzi.
Molte scuole materne mettono in atto tutta una serie di percorsi formativi per le insegnanti proprio per imparare a individuare un po' i campanelli d'allarme. Ci sono anche tanti corsi o appunto online si trovano anche tanti percorsi che possono dare una prima infarinatura, però diciamo le scuole sicuramente fanno tutta una formazione e diciamo prima si riesce a intervenire con i bimbi meglio è, perché il cervello è più plastico, sono
certo.
Più flessibili e imparano velocemente. Il DSA, il dislessico rimarrà dislessico tutta la vita, ma ha ampie possibilità di miglioramento e di compensazione, assolutamente. E quello che facciamo noi è aiutarli nel percorso scolastico ad avere strategie efficaci a scuola e metodi di studio adatti a loro. Perché per esempio i ragazzini con DSA hanno una memoria visiva e una capacità di elaborazione dell'immagine molto più accentuata rispetto agli altri, quindi si lavora tanto con i colori, le immagini, l'organizzazione spaziale all'interno del foglio dei concetti che devono studiare, hanno una visione più globale che analitica, quindi vedono l'insieme di quello che devono studiare. Bisogna riorganizzare le informazioni che trovano sul libro in un modo diverso. Il dislessico che fa molta fatica a leggere, per lui è molto importante utilizzare per esempio gli audiolibri o altra strategia che si usa, registrare quando ripetono magari a voce alta delle pagine che deve studiare e poi riascoltarsi come forma di ripasso, perché per il dislessico leggere implica tantissima fatica e tanta energia, quindi se sono impegnati a leggere fanno fatica poi a capire quello che stanno leggendo.
Ecco, queste sono tecniche che Giuseppe ai nostri tempi non c'erano.
No.
Purtroppo noi siamo nati in un'era bella, perché magari avevamo tanta aria, tanti giochi, meno smog, meno guerre, meno tante cose, però vabbè, non c'erano questi studi e queste evoluzioni che ci avrebbero permesso, magari, che ne so, io arrivavo a casa e mi dicevano sempre le bravo, ma non si impegna, per cui magari io con un aiutino sarei stato in 12 anni, ecco, per intenderci. Vabbè, comunque, che facciamo? C'è una ragione, la vita, quando rinascerò comunque utilizzando questi metodi.
E un'altra cosa che volevo dire riguardo gli interventi che facciamo sono sia individuali ma anche di gruppo. Facciamo anche abbiamo dei gruppi mappe, quindi ragazzini magari che hanno difficoltà di scrittura. Gli viene proposto un lavoro di gruppo all'interno del quale viene dotato di un o comunque porta da casa il suo PC portatile e con dei software gratuiti impara a costruire delle mappe con l'aiuto di un pedagogista esperto, utilizzando alcuni software gratuiti, sono come Simple Mind o Mind Momo, poi usiamo anche uno a pagamento che abbiamo noi che si chiama Anastasis, e quindi gli si insegna a utilizzare il computer come strumento di lavoro per fare le mappe, anziché usare carta matita viene fatto in modo digitale per chi ha problemi proprio di grafia, per cui si fa fatica proprio a decifrare quello che ha scritto lui stesso, si semplifica il lavoro utilizzando il computer. Quindi sono dei gruppi che si incontrano
sembrerebbe
settimanalmente.
Sembrerebbe controsenso, perché comunque utilizzare il computer è già una difficoltà, perché uno deve avere anche manualità, nuove capacità di utilizzare.
I ragazzini sono molto
lo so che sono
smart su questo.
C'è quello il nostro problema, che sono molto più avanti di noi, ma molto,
molto,
ma molto.
Ah certo. Poi per loro studiare col computer è anche un po' un modo un pochino più accattivante.
Certo.
Perché per il ragazzino che fa fatica a scrivere, utilizzare la tastiera e vedere già scritto tutto in maniera un po' più ordinata, stata e avere lui l'idea di come organizzare i concetti, dove metterli, che colori utilizzare, lo stimola un po' di più e lo motiva.
Certo. Perfetto. La parola la passiamo adesso alla dottoressa invece Valentina Giurbino, che è una pedagogista clinica.
Sì, io mi collego un po' al discorso sul metodo di studio, perché spesso per poter lavorare sul metodo di studio dobbiamo lavorare sulle funzioni esecutive, che sono un insieme di competenze che stanno un po' alla base delle azioni e dei nostri pensieri. In particolare sono alla base della pianificazione, della capacità di risoluzione dei problemi, e anche un po', se vogliamo vedere, alla base del leggere, dello scrivere e anche del contare. Queste competenze partono, si avviano dalla primissima infanzia, da intorno ai 10-12 mesi, hanno un picco massimo tra i 3 e i 6 anni, quindi anche il discorso che si faceva prima rispetto alla scuola dell'infanzia va poi a incidere, e poi proseguono nello sviluppo fino alla giovane età adulta. In particolare stiamo parlando di competenze come l'inibizione, che è la capacità di inibire un comportamento impulsivo e riuscire a controllarlo, la memoria di lavoro, per esempio, che è invece la capacità di tenere a mente tutte le informazioni legate all'esecuzione di un'attività. Quando io parlo della memoria di lavoro con i genitori, ma anche con gli insegnanti, l'esempio che faccio di solito è quello della persona che, quando si approccia a una ricetta di cucina, deve andare a guardare 100 volte tutti i passaggi perché non se li ricorda.
Certo.
Lo faccio perché capita anche a me, in realtà. In quel caso, appunto, la memoria di lavoro, se non è deficitaria, sicuramente è affaticata.
Certo,
quindi...
mi ricordo a mia moglie che il budino, il sale nel budino è buonissimo.
Ecco.
Ma io questa mattina l'ho fatta grossa, perché invece di prendere lo yogurt, invece, vabbè, era maionese, vabbè.
Caspita.
C'è un sapore diverso, però vabbè.
Un po' forte per la colazione.
Però con il latte la mattina... non era... Vabbè, in che patologia ricado io? G, gravissimo, c'è scritto.
Poi, oltre a questo, abbiamo poi tutte le vari tipi di attenzione, che se non ci sono è poi difficile lavorare su tutto il resto. Se non riusciamo a mantenere l'attenzione per 5-10 minuti, è difficile anche leggere la pagina del libro per poterla memorizzare. Per cui... bisogna andare a lavorare anche su quella. E poi alla fine abbiamo l'autoregolazione emotiva, che è la capacità proprio di regolare le emozioni, in particolare in vista di una performance, ma non soltanto. Molto spesso i ragazzi che vengono a lavorare sul metodo di studio da noi hanno delle difficoltà nell'esposizione orale, perché magari si perdono tantissimo nello studio, si concentrano tantissimo, ma poi appunto a livello emotivo fanno fatica ad esporre in maniera corretta. Quindi i bambini che vengono poi da noi per potenziare le funzioni esecutive arrivano o perché presentano una lentezza esecutiva o una precipitosità nell'esecuzione delle attività scolastiche, ma anche delle attività quotidiane, o a volte proprio perché c'è una labilità attentiva, quindi fanno proprio fatica a stare attenti. E questo perché può capitare appunto che alcune di queste funzioni esecutive non siano pienamente sviluppate. Utilizzando il potenziamento si va a lavorare sulla fluidità esecutiva innanzitutto, e lo si fa attraverso degli esercizi mirati che, come diceva anche prima Silvia, possono coinvolgere i movimenti del corpo, oppure attività carta e matita, o anche addirittura il gioco. In questo caso chiaramente si tratta di giochi che sono mirati per le competenze che devono andare a sviluppare o a potenziare, e quindi si va a lavorare attraverso il gioco, e alla fine dell'intervento solitamente c'è tutta una parte metacognitiva in cui si riflette proprio con il ragazzo, col bambino in particolar modo, perché sulle funzioni esecutive cerchiamo di lavorarci il prima possibile, come dicevamo prima, su quali sono le difficoltà che sono state riscontrate, su quali sono le strategie che sono state utilizzate, se queste strategie erano efficaci, se non lo sono state, se era forse meglio utilizzare qualche altra strategia che magari mi avrebbe portato al risultato in maniera un pochino più rapida. Insomma, si riflette in modo che l'apprendimento poi possa sedimentare e il bambino possa portare fuori dalla stanza quello che ha imparato con noi anche nella vita quotidiana.
Io direi a questo punto, visto che comunque sono interessanti tutte queste notizie che ci vengono date come sempre nello spazio dal polo psicologico di Saronnese di psicologia, perché comunque sono patologie diverse e loro sono un team eccezionale di persone che sono in questo studio, chiamiamolo studio, per aiutare le persone che hanno problemi. No. Io direi a questo punto di mandare una canzone in modo tale che la gente possa arrivare alla lettera M e memorizzare quello che è stato detto e dopodiché ci risentiamo per la chiusura della trasmissione. A dopo.
Te ne sei andata, corro con la testa tra le nuvole,
credo che nei sogni sia più facile
sorridere alla luna senza te. Parlami adesso, io non ti sento,
può parlare ora contro il vento,
in una notte insonne sai perché sei fragile. Sarà la luce dentro me, la musica sarà l'ultima rosa che mi parlerà di te. Tradita, un senso di stupore dentro l'anima,
quella tenerezza nella polvere,
il mio cuore è nudo senza te. Guardami adesso, io sono diverso,
non sei solo tu nell'universo,
ma dovunque andrò sarai con me. Ora ascoltami, la musica sarà la luce dentro me, la musica sarà l'ultima rosa che mi parlerà di te. L'amore è la metà di un tempo, la metà di un sogno che infrange gli equilibri.
È solo la metà del segno che l'amore è un sole vivo dentro me.
Non credo che sia tutto scritto, il nostro sentimento
che mi fa sentire vivo.
Il fiore di lavanda senza la sua essenza,
ma ora so che la musica sarà la luce dentro me. Sarà l'ultima rosa che mi parlerà di te.
E dopo questo spazio musicale che ci ha rinfrescato la memoria, ritorniamo a parlare invece di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, con la dottoressa Valentina Giubino e la dottoressa Silvia Grassi del Polo Saronnese di Psicologia. Non so chi partirà delle due per primo, ma voi la libertà,
sì,
di parola.
Volevo magari aggiungere una cosa riguardo il discorso che facevamo prima anche delle scuole. Comunque il Polo e noi, tutta l'equipe di psicologi d'età evolutiva, logopediste, neuropsicomotriciste e pedagogiste, andiamo anche nelle scuole, sia a fare formazione delle insegnanti, fare anche delle formazioni con i genitori, Proprio parlando delle funzioni esecutive e dei campanelli d'allarme dei DSA, e a fare anche attività di screening, cioè facendo tutta una serie di batterie di test ai bambini, soprattutto dell'ultimo anno della scuola materna, per individuare eventuali fragilità o punti da tenere monitorati. Poi la valutazione si fa più avanti, alle elementari. Diciamo che quanto più precocemente si interviene, meglio è, appunto, per la plasticità del cervello dei nostri bambini, e perché si può fare veramente tanto e può cambiare anche la loro qualità della vita.
Certo.
Poi dipende dalla gravità e dal livello di disturbo dell'apprendimento, quanto incide sulla loro capacità di apprendimento.
Per cui è un consiglio ai genitori di monitorare, sì, ma soprattutto al primo campanello d'allarme di ricorrere a ripari, che sono ripari semplici, che faranno nient'altro che il bene del bambino, per cui del fanciullo, chiamiamolo come vogliamo.
Sì.
A voi ancora la parola, perché non so chi è che continuerà.
Sì, no, io allora rispetto ai genitori a questo punto aggiungo solo un pezzettino. Oltre a monitorare, si possono anche fare delle attività a casa per poter sostenere i bambini nelle funzioni esecutive. Per esempio, in base al grado di crescita del bambino, si possono coinvolgere nelle faccende domestiche. Banalmente, farsi aiutare a stendere i panni può aiutare il bambino nell'organizzazione spaziale, nella pianificazione, così come il caricare la lavastoviglie o apparecchiare la tavola. Sono tutte cose che a livello educativo sicuramente responsabilizzano il bambino e allo stesso tempo permettono al genitore di monitorare un pochino questi aspetti, ma anche di andare un po' a rinforzarli dove vede che sono un po' in difficoltà, in fatica.
È anche importante, per esempio, monitorare il piacere anche di farsi raccontare la giornata o un particolare evento che è successo al bambino, vedere come organizza le informazioni, se mette in sequenza in modo corretto quello che è venuto prima, quello che è venuto dopo, se si riesce a capire il suo discorso, perché a volte ci sono dei racconti, vengono fatte delle narrazioni in cui mancano dei pezzi perché il bambino è dentro la sua mente e racconta solo magari la parte finale, e l'altro non riesce a capire.
Esatto.
E quindi questo può essere, cosa aiuta il bambino a imparare a raccontare? Il fatto di leggere, di leggergli delle storie alla sera, per esempio, o nei momenti in cui si ha un attimo di tempo libero. Il momento della lettura per un bambino è importantissimo, fargli vedere anche dei libri. Oggi ci sono dei bellissimi libri che si chiamano i silent book, cioè libri silenziosi, perché non hanno parole, sono solo grosse immagini che raccontano una storia attraverso le immagini, e questo può essere un buon modo per stimolare il bambino a raccontare la storia. Che cosa vedi in questa immagine? Secondo te cosa succederà dopo? Quindi lui deve mettercele lui le parole.
Certo.
E questo, per esempio, è un'altra cosa molto bella da fare, che crea anche una relazione e la rende di una qualità superiore nel rapporto con i nostri figli.
Il fatto che adesso sempre di più, perché lo notiamo adesso, io sono diventato un telefono dipendente,
sì,
no? Se non è il telefono è il tablet, se non è il tablet è il PC, no? Per cui siamo tutti tuttologi, andiamo su internet e sappiamo e diventiamo capaci di risolversi qualsiasi problema, ma non è vero, ok? No? E questa nostra diciamo azione, di riflesso i bimbi la vedono.
Certo.
E di riflesso, no, i bambini a 3-4 anni sono col telefonino, con i giochini o con i cartoni, per dire, però mamma telefono, nonno telefono, nonna telefono, papà telefono, no? Okay. È giusto, non è giusto, è sbagliato.
No, i telefoni fino all'età prescolare.
Sì, l'Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura pone il divieto fino ai 3 anni.
Esatto.
L'utilizzo dei dispositivi tecnologici, per cui è proprio una cosa che è proprio stata stabilita a livello mondiale.
Sì.
Perché fanno male.
Cioè c'è proprio una... perché il telefono è di impatto, è visivo,
è comodo,
dà degli stimoli velocissimi, non ha il tempo di rielaborare, il bambino non ha la capacità critica di metterti a distanza e di fare un ragionamento su quello che sta vedendo. Viene completamente immerso, crea un ambiente immersivo in cui rimane completamente fagocitato, ma non va assolutamente bene, non stimola di certo la capacità di narrazione, neanche la capacità di tenere a mente più elementi che ti servono per risolvere un problema, per fare la torta, mi servono questi ingredienti, li imparo e poi li uso. Non va assolutamente bene. E comunque i pediatri adesso
sconsigliano
assolutamente, cominciano a venire fuori un po' di articoli e anche studi proprio su questo. Quindi anche questo è sicuramente un punto molto dolente dei nostri tempi e che va considerato perché i bambini vanno protetti da questo. E tutelati.
Lo so, purtroppo si notano e si vedono, ma lo vedo io anche in famiglia, che l'azione è completamente diversa nel fatto, cioè, forse lo si fa per comodità, forse si fa per tranquillità, perché il bimbo magari col telefonino in mano,
certo,
guarda, come bravo e tranquillo sto guardando i cartoni, per cui io faccio del mio, ecco, per intenderci, per cui sano egoismo, chiamiamolo così, anche se magari tanto sano non lo è per gli altri, quello concetto.
Certo.
Però vabbè, è la realtà della vita. La nostra realtà è che abbiamo un orologio stranissimo che invece che andare avanti va indietro e ci sta segnalando che abbiamo veramente pochissimo tempo. Due parole proprio, perché abbiamo un minuto scarso per salutare e per dare magari un'idea di un flash, qualche cosa, un motivo per arrivare nella sede del Polo Salonese di Psicologia e chiedere alla dottoressa Valentina Giurbino e alla dottoressa Silvia Grassi.
Ecco, noi appunto siamo presenti sul territorio da tanti anni, facciamo questo servizio appunto in cui aiutiamo i ragazzi a studiare, a trovare strategie efficaci anche nei loro momenti di fragilità, non per forza ragazzi con DSA, anche ragazzi che hanno dei momenti in cui fanno fatica a scuola, hanno un po' un momento difficile e non hanno un metodo di studio. Noi offriamo tutta una serie di servizi sia individuali che di gruppo. Ci potete chiamare al numero verde 800 912 111, oppure scrivere alla mail info@centroefficacemente.it.
Perfetto, io ringrazio a questo punto a nome di Radio Orizzonti, ma non solo, anche dei radioascoltatori di Radio Orizzonti, perché sono sempre notizie interessanti e ripeto, abbiamo sempre bisogno di apprendere, perché comunque ci facilita la vita, perché abbiamo già le soluzioni a portata di mano, ma magari tante volte non ci pensiamo neanche, ci sfuggono. Grazie a Valentina Giurbino, grazie a Silvia Grassi,
grazie a voi,
Giuseppe Rizzini dalla regia. Gigi Volpi vi saluta, mi raccomando rimanete, perché a breve avremo Tommaso Guidotti di Varese News per le notizie sul territorio. Ciao, a dopo e grazie a tutti.
Le mie sogni che mi hai fatto, me li hai chiusi in un cassetto. E sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto, per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto. Chiuso con delle catene, pieno ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambina, guarda sempre quelle stelle, basta assai vederne una che va giù tutto sapera. Quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere. Ma l'America è lontana, ma l'America, l'America. Era questo sia il mio sogno, di volare su New York. Adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E così presi quel treno, mi fottevo di paura, mi portai solo il cassetto pieno ormai di ragnatele. E così arriva in quel posto fatto tutto di motori. Mi mancava la mia spiaggia, mi mancava la tua faccia. Ogni notte mi portava a guardare i pescatori. Cita